Buonasera, buonasera.
Allora, lei professore, qual è l'immagine che si porta dietro di questo periodo? Quella che riassume meglio quello che abbiamo vissuto finora?
Allora, per me è stato molto significativo quando ho cominciato a sentire da parte dei colleghi nella discussione pubblica, ho cominciato a sentire il fastidio per le opinioni diverse. Quello che una volta era definito come la critica del dissenso, che invece è il sale della democrazia, era qualcosa di cui io non avevo mai fatto esperienza fino al Covid, e ho scoperto che quando è arrivato il Covid c'è stata una specie di divisione delle acque, c'è stata una specie di separazione del Mar Rosso tra persone che sentivano il valore della democrazia e del libero pensiero come più importante e persone che invece hanno messo altre preoccupazioni al di sopra e davanti a questa. Ecco, questo per me è stato l'elemento più significativo. Il giorno che ho sentito sulla mia pelle che la libertà è un diritto e non un permesso. Ecco, se dovessi dire l'immagine che a me personalmente, quindi non ha nessun valore per gli altri, ma che per me ha avuto più peso, è stato il giorno che io sono andato con il cartello "la libertà è un diritto e non un permesso" davanti al mio comune, e con una certa esitazione. È stata quell'esitazione che mi ha spinto a muovermi, proprio perché mi sembrava che fosse un gesto, un principio che dovesse poter essere espresso senza la minima esitazione. Il fatto che sentissi questa minima salita mi ha fatto, diciamo così, muovere. Adesso per fortuna, insomma, le cose sono anche un po' meglio, anche se ci sono altri elementi di preoccupazione.
Allora, il professor Manzotti, perché forse lei non lo sa, ma insomma io in Toscana, a Firenze, sono famoso per questo termine "resto a casisti", no? Però è lei che è il copyright, è lei che lo ha coniato. In realtà era "resto a casisti martiri", perché c'era un po' questa idea di chi andava al di là, no, anche delle raccomandazioni, che peraltro erano già molto stringenti durante il periodo del lockdown. Questa figura comunque si è un po' trasformata, ma è rimasta, no, ancora oggi?
Questa figura è rimasta. Il termine "resto casista martire", che era ironico, ma non del tutto, voleva cogliere il fatto della deriva moralistica nell'affrontare il virus. Cioè, invece di rimanere su un piano scientifico, razionale, con una serena e oggettiva valutazione del rischio, che è un rischio, ma un rischio relativo come tanti altri rischi che si corrono nella vita e quindi va, diciamo così, affrontato nella sua giusta dimensione quantitativa, noi ci siamo, diciamo così, adagiati su una narrazione superstiziosa, moralistica, per cui, e questo l'abbiamo visto nella narrazione mediatica, per cui chi non seguiva le regole veniva accusato di comportamenti, diciamo così, moralmente colpevoli. E spesso è stato divertente quest'estate vedere come sui media si è spesso cercato di associare dei comportamenti ritenuti a torto o a ragione moralmente, diciamo, non edificanti dai frequentatori del billionaire a non si sa perché chi va sulle spiagge nudiste, o non si sa perché chi la movida, o chi, diciamo così, ha una vita sociale più ricca, è stato spesso associato con una figura non ben chiara di untore. Quindi ecco che c'è stata questa polarizzazione: chi seguiva le regole suggerite dalle istituzioni aveva una superiorità morale, chi invece non si adeguava a questo perbenismo sanitario veniva immediatamente colpevolizzato sul piano morale. Ecco quindi il riferimento al martire, che è quello che muore con la presunzione di fare un gesto moralmente superiore.
E questo ancora in parte c'è, per quanto la fase sia leggermente differente. Come dicevamo, per il futuro cosa possiamo immaginare, secondo lei?
Io per il futuro ripeto quello che già dicevo ad aprile, e cioè che la via è stretta, la via tra pericolo reale e ripresa della vita civile è molto stretta, e richiederebbe di accettare la confiducia che tutti i cittadini sono in grado di prendersi le loro responsabilità e di valutare autonomamente, sulla base delle indicazioni di quanto si sa oggi e serenamente, i comportamenti più adeguati. Io faccio sempre l'esempio, io ho due genitori anziani e nella nostra famiglia ho anche dei figli più piccoli e noi ci gestiamo con piena fiducia la relazionalità e i contatti e non abbiamo bisogno che nessuno dall'esterno ci imponga delle misure coercitive per gestire i rapporti familiari. Perché questo? Perché noi ci diamo fiducia. E credo che una società in cui i cittadini non si danno fiducia reciproca è una società votata al disastro, perché una società non si può erettere soltanto sul controllo coercitivo, su quello che io chiamo i ministeri dei corpi, sanità e interni, che impongono con la forza norme percepite da molti come ingiustamente restrittive.
Grazie, grazie per queste riflessioni, professor Manzotti, buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie ancora, buona serata.